Allora, questo argomento lo abbiamo già affrontato in passato, ma vorrei riprenderlo perché riguarda un'esperienza che mano a mano che passa il tempo diventa sempre più vicina per ognuno di noi, oltre che ineludibile, e alludo alla morte. È bene che noi siamo preparati a questo evento. E la nostra esperienza personale con Gesù, l'esperienza che abbiamo fatto di Lui quando gli abbiamo dato il nostro cuore, è proprio l'unico modo per esserlo. Che grazia che abbiamo avuto averlo incontrato, fratelli. E noi non temiamo più la morte. La nostra conversione rappresenta il raggiungimento dell'unico vero obiettivo da realizzare in questa terra, che è quello di sapere da dove veniamo e dove siamo diretti. Dopo questa fugace comparsa in questa terra, nella scrittura è definita il re dei terrori, e perché proprio atterrisce ogni uomo, perché oltre ad annichilire la nostra parte fisica e psichica, coincide proprio con la cessazione anche di ogni attività biologica. E quindi è il nostro più grande nemico. E l'uomo, fin da quando è stato creato, le si oppone con tutte le sue forze, cerca di vincerla, ma non ci riesce, è ineludibile, non c'è niente da fare. Tutti dobbiamo fare i conti con la morte, indipendentemente dall'intelligenza, dalla cultura, dal ceto sociale. Sappiamo, Napoli è chiamata a livella, no? La livella è uno strumento che usano i muratori per livellare, pareggiare in un piano orizzontale la costruzione. E quindi tutti gli uomini, di fronte alla morte, sono posti sullo stesso identico piano. Non ci sono dei privilegiati o dei raccomandati. Coglie tutti, prima o poi, indistintamente. Ci coglie in maniera diversa, naturalmente, nel pieno vigore, oppure da vecchi, da giovani, dopo una lunga malattia, nella maturità. Ed è contemporaneamente la cosa più facile e la cosa più difficile che si possa verificare. Ci sono certi organismi che in condizioni precarie, come appesi ad un filo, con il semplice apporto di un po' di liquidi, vanno avanti, continuano a vivere. Altri cessano improvvisamente di vivere proprio in pieno benessere. E l'uomo naturale è disarmato e vedendosi costretto a soccombere, cerca di esorcizzarla. Non pensa alla morte, la ignora, fa finta che non esista e fa come lo struzzo, cioè mette la testa sotto la sabbia. L'uomo non accetta il discorso che la riguarda e quando viene introdotto fa dei gesti scaramantici di vario tipo, come se potesse in qualche maniera evitarla. Ogni tanto però la scomparsa di un congiunto, di un amico, di una persona cara, riporta questo argomento in primo piano, per cui non è in grado di eludere il problema, non c'è niente da fare. E questo è un bene perché questa realtà ci ridimensiona e in qualche modo ci comunica che siamo limitati, ci fa vedere la nostra limitatezza, la nostra fragilità. E quindi può esserci proprio di aiuto nella ricerca della finalità della vita e a mettere da parte il nostro orgoglio, che spesso è proprio la causa che impedisce all'uomo di avvicinarsi al Signore. Nel Salmo 90, scritto da Mosè, viene sottolineata questa funzione che ha la morte. E in questo Salmo siamo proprio invitati a considerare la brevità della vita. Dice: gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. E poi al versetto 12, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. La vera sapienza l'acquisiamo proprio se prendiamo coscienza del fatto che la morte incombe su di noi. E siamo come invitati a prendere confidenza con la morte stessa, a familiarizzare. Addirittura Francesco, come ricordiamo, chiamava la morte sorella, sorella morte. Certo, è incredibile vedere come degli esseri intelligenti, perfetti, capaci di volere, sentire e di pensare come noi debbano invecchiare, decadere, fino a cessare di vivere. E sorge spontanea una domanda: com'è possibile che degli organismi così complessi e così armoniosamente assemblati facciano questa fugace comparsa e poi si riducano ad un mucchio di polvere? E che tutta la carica che alberga in essi venga con la morte all'improvviso vanificata e annullata. Ogni sedicente ateo, se onesto, dovrebbe porsi questa domanda. Com'è possibile che tutto finisca lì? Che una meraviglia di questo genere venga del tutto vanificata? Anche razionalmente dovrebbe far riflettere. Il credente, anche il credente, rimane sbigottito, anche se ha la spiegazione della cosa. La morte fotografa l'entità dello sconvolgimento che ha prodotto il peccato. E in Genesi 2,16 viene proprio registrato un avvertimento da parte del Signore rivolto all'uomo, che noi è semplice, dice: se tu ne mangiassi di questo frutto, sappiamo, dell'albero della conoscenza del bene e del male, certamente moriresti. E c'è da chiedersi fino a che punto Adamo fosse consapevole di quello che avrebbe rappresentato la disubbidienza, l'entità della punizione per la trasgressione. Ma la parola del Signore si è avverata, puntuale, e il risultato è che è entrata la morte. E facendo queste considerazioni, viene spontaneo chiedersi se coloro che rifiutano il Vangelo si capacitino di cosa significhi essere destinati alla perdizione eterna. cioè essere sotto l'ira di Dio. Perché osservando i rovinosi effetti della disubbidienza di Adamo, possono intravedere quelli che seguiranno al rifiuto della salvezza loro proposta. Là sarà pianto e stridor di denti, dice la stessa parola, e ancora saranno castigati con una rovina eterna. E anche questa parola si avvererà puntuale, come si è avverata la morte nel caso della disubbidienza di Adamo. È terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente, dice la Scrittura. E quindi che coloro che ancora non si sono riconciliati facciano mente, facciano attenzione a quanto stiamo dicendo. Ma torniamo alle considerazioni. L'uomo era stato creato da Dio con la polvere del suolo, plasmato ed è scritto: soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E qui viene descritto proprio l'atto creativo nella sua globalità, come combinazione di materia e di spirito. La polvere rappresenta il corpo fisico, mentre l'alito vitale, oltre a rappresentare quegli atti respiratori che noi automaticamente facciamo fino alla morte, rappresenta anche la componente spirituale, cioè l'anima e lo spirito. E non dimentichiamo che il Signore della Gloria è puro spirito, anche se Gesù naturalmente ha assunto un corpo ora glorioso, che però si può toccare, per l'eternità avrà quel corpo. Ma è straordinario considerare la potenza e la sapienza e la capacità di questo nostro Dio, che pur essendo spirito ha la facoltà di creare la materia e la vita. Questo capolavoro, questo miracolo che continua a perpetrarsi incessantemente e di cui ognuno di noi è l'espressione. La morte è stata decretata come punizione per il peccato, come si diceva, e il Signore ha disposto che il corpo attraversi quindi un decadimento progressivo, muoia e abbia inizio la sua consunzione fino a ritornare polvere. Ogni uomo quindi nasce come un condannato in attesa che la sentenza diventi esecutiva per quel che riguarda la parte fisica, mentre per quel che riguarda la parte spirituale la sentenza è già stata eseguita. Infatti tutti noi nasciamo fisicamente vivi, ma già spiritualmente morti, incapaci di comunicare con Dio. E siamo in attesa che anche la morte fisica ci colga e completi l'esecuzione della sentenza che Dio ha decretato. Nel momento in cui è stato commesso il peccato, come sappiamo, si è aperta la porta all'autodeterminazione dell'uomo, ma si è contemporaneamente chiusa la comunicazione con Dio, la comunione con Lui. E che condizione terrificante sarebbe se tutto fosse fermo a questo punto e non ci fosse il seguito. La disperazione sarebbe l'unica prospettiva a disposizione dell'uomo. Non avremmo altro, fratelli. Ma sia lodato il Signore, le cose non stanno così. Per le sue creature il Signore ha avuto un altro progetto. La vita dell'uomo è posta dal Signore in una dimensione eterna, in virtù dell'opera compiuta dal nostro Signore Salvatore, Gesù. Lui ha espiato il peccato e ha vinto la morte. Gesù è risorto. Così la vita dell'uomo assume una valenza eterna. Romani 6,23 viene detto: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La resurrezione di Gesù Cristo dai morti è la prova dell'annullamento degli effetti del peccato decretati per il peccato stesso. Quella tomba vuota e quelle bende ripiegate a parte sono proprio l'emblema del trionfo sulla morte, sono l'emblema del Vangelo, della buona notizia, del perdono avvenuto a disposizione di tutti, della vittoria sulla morte, che è globale e riguarda ogni uomo indistintamente. Tutti risorgeranno fisicamente dai morti per quest'opera, ma attenzione, con un destino ben diverso. I credenti con un corpo glorioso simile a quello di Gesù e vivranno per l'eternità alla sua presenza, vedendolo faccia a faccia nella gioia. Mentre i non credenti saranno castigati con una rovina eterna, lontana dalla faccia del Signore, dalla gloria della sua potenza, come viene detto in 2 Tessalonicesi 1:9. Gesù ha vinto la morte, abbiamo detto, è risorto. Apparve a Maria di Magdala, che in primo momento non lo riconobbe, poi a Pietro, poi ai discepoli diretti a Emmaus, a loro spiegò le scritture e poi a tutti gli apostoli, più volte, e poi a più di 500 fratelli, in una volta sola, è detta in 1 Corinzi 15, poi a Giacomo e a Paolo stesso come un aborto. E in Atti 1 è riferito che si mostrò vivo agli apostoli con molte prove, apparendo ad essi per 40 giorni. E disse loro di attendere in Gerusalemme. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino agli estremi confini della terra. E così avvenne. Furono fortificati dallo Spirito Santo e le prime evangelizzazioni ebbero proprio nell'annuncio della resurrezione di Cristo dai morti il loro fulcro, l'elemento fondamentale. Basta leggere gli Atti, che sono, come sappiamo, la cronaca della prima Chiesa. La prima preoccupazione degli apostoli dopo la morte di Giuda, per esempio, fu proprio quella di trovargli un sostituto efficace che doveva avere una caratteristica specifica. È detto il versetto 22, uno divenga insieme a noi testimone della sua resurrezione. Anche Pietro, nella prima evangelizzazione registrata, di fronte alla folla che era stupita per la guarigione dello storpio, riferendosi a Gesù, dice: Dio l'ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni. E il Signore confermava con segni e prodigi il loro annuncio. Sempre Pietro, anche da Cornelio, specifica ancora di più. Dice: noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Quindi tutti i discepoli furono testimoni diretti della sua resurrezione. E tanti di loro furono uccisi senza mai ritrattare quanto testimoniavano. E questo è un elemento importante che induce ad avere la certezza che quanto ci è stato detto è veritiero. Nessuno si fa uccidere testimoniando qualcosa che sa che non è avvenuto. Non esiste al mondo, non è possibile. I discepoli del tempo, dunque, sono stati testimoni diretti della sua resurrezione, ma ognuno di noi è un testimone, anche se indiretto. È bastato ravvedersi, invocarlo con tutto il cuore, che la nostra vita è stata rivoluzionata. Non è così? E questa esperienza diretta ha marchiato la nostra vita. Un morto non risponde alle invocazioni e neppure dà certezza di essere perdonati. Questa penso che sia l'opera più potente che ci certifica la resurrezione di Gesù. Perché solo lo Spirito Santo vivo nel nostro cuore può dare a una persona la certezza di essere salvato. Andate a chiederlo, chiediamolo in giro. Ma adesso vedrò, spero, mi fido. Ma chi è che ha questa certezza? Colui che ha fatto l'esperienza. E può fare l'esperienza solo se colui che ha compiuto l'opera è vivente. Allora abbiamo detto che Gesù è risorto, ha vinto la morte, e la morte non è dunque la fine irreversibile di ogni cosa. Non rappresenta altro che un passaggio da una forma di vita ad un'altra che durerà per l'eternità. E abbiamo visto la differenza tra il credente e il non credente, gioia e soddisfazione da un lato e sofferenza e disperazione dall'altro. Quindi la posta in gioco è enorme. Si può quindi affermare che la morte fa parte della vita, o meglio, è a cavallo fra le due forme di vita. Non si può accedere alla seconda forma di vita se non attraverso la morte di questo corpo fisico, temporaneo. E la morte è il mezzo per accedervi, e lo stesso vale anche per la parte spirituale. La nuova nascita, se ci pensiamo, cioè l'esperienza personale di Gesù, avviene solo nel momento in cui l'uomo, con il suo io saldamente al comando, è disposto, ravvedendosi, a capitolare, quindi a morire interiormente. È una specie di morte la conversione, fratelli. Tutti noi che l'abbiamo sperimentata sappiamo che è un passaggio stretto. È Gesù stesso che dice che è una porta stretta. Però è una morte vera e propria, anche se di ordine spirituale. Gesù diceva: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Quindi la capitolazione o morte interiore fa sì che giunga la vita di Dio dentro di noi, che ci viene comunicata nella persona dello Spirito Santo che prende dimora nel nostro spirito. Quindi è la chiave per la nuova nascita, la morte a se stessi. Ma come sappiamo, dopo inizia un cammino, che è il cammino di santificazione. E come può essere realizzato il cammino di santificazione? L'abbiamo letto in Romani 12, offrendoci in sacrificio vivente, cioè per mezzo della fede, cioè continuando a morire a se stessi e fare in modo in questa maniera che la vita di Dio, che ci è stata comunicata, abbia la possibilità di manifestarsi sempre più spesso attraverso di noi. Quindi, per il credente la morte fisica decreta il passaggio ad un'altra forma di vita con un corpo risorto, glorioso, che durerà in eterno. La morte a se stessi, l'offrirsi in sacrificio vivente o portare la croce, da un lato ha permesso di ricevere la vita eterna e dall'altro decreta il passaggio dal vivere secondo la carne oppure secondo lo spirito. È la via per permettere al Signore di operare nella nostra vita. Quindi morte fisica in attesa della resurrezione di un corpo glorioso, morte a se stessi, mezzo per avere sia la vita eterna e anche il mezzo per permettere giorno dopo giorno alla vita di Dio di manifestarsi attraverso di noi. E qui viene in mente la parola che dice l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, quando dice, portando, al capitolo 4, al versetto 10, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. E qui viene descritta proprio questa morte a se stessi, che è la chiave perché la vita che abbiamo dentro di noi si possa manifestare agli altri. Quindi qual è il nostro compito? È quello di far sì che questa vita si manifesti. Quindi il nostro compito è quello di morire a noi stessi e attraverso la fede dare la signoria al Signore che subentra e manifesta le sue attitudini attraverso di noi. Quel sempre e dovunque impressionante, perché sempre e dovunque vuol dire in continuazione e in ogni situazione. Non c'erano situazioni nelle quali l'Apostolo andava avanti per conto suo. E quello deve essere il nostro obiettivo, fratelli. Sempre e dovunque. La morte quindi produce la vita. E non va vista come la fine, ma come l'origine della vera vita, della vera esperienza di Lui da un lato e della vera manifestazione di Lui dall'altro lato, cioè nel cammino di santificazione. Una sola generazione, come sappiamo, a proposito della morte fisica, quella presente al ritorno di Gesù, non sperimenterà la morte fisica. Tutti i credenti naturalmente hanno la speranza di essere parte di quel gruppo, noi compresi, vero? Ognuno di noi spera che il Signore ci venga a prendere via prima di morire. In quel caso il loro corpo sarà trasformato e si rivestirà di incorruttibilità, come viene detto nella parola. E tutti gli altri devono attraversarla, probabilmente anche noi. Ma siccome per tanto tempo, prima di essere credenti, ci ha terrorizzato questa esperienza, un po' di timore può coglierci. Possiamo avere un po' di timore nel pensare di dover morire fisicamente, però abbiamo delle valide ragioni per non temere. Nel Salmo 23 ricordiamo bene: se attraversassi l'ombra della valle della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Siccome tu sei con me, io non temo. E la morte è come il passaggio all'altra sponda del fiume Giordano, passaggio dal deserto alla terra promessa, dal deserto nel quale stiamo vivendo, fratelli, perché questo mondo è paragonabile a quella situazione. E il nostro fratello maggiore, Gesù, ha già fatto questa traversata. Ma pensate che empatia il Signore. Ha voluto rendersi partecipe della morte e della morte di croce, proprio per poterci essere d'aiuto in quel momento. Ma pensiamo che amore che ha il Signore per noi. Noi possiamo contare sulla sua assistenza, sulla sua fedeltà, sul suo aiuto diretto, perché lui è vivo in noi. E cosa possiamo temere se lui è con noi? Possiamo temere la morte, fratelli? Lui è con noi, è in noi. Ha già fatto l'esperienza, sa cosa si prova. È lì per aiutarci nel passaggio. Avremo a disposizione anche una schiera di angeli. Lo si può dedurre da quello che viene detto nel Vangelo di Luca. E furono gli angeli a portare Lazzaro nel seno di Abramo. C'è scritto, c'è proprio specificato, gli angeli, dopo che morì, portarono Lazzaro nel seno di Abramo, e porteranno anche noi, ci accompagneranno dove sono radunati i santi, all'adunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, come viene detto in Ebrei 12. Ma chiediamoci ancora: qual è l'obiettivo che noi ci proponiamo di raggiungere nelle nostre giornate, fratelli? Noi quando ci svegliamo la mattina, qual è l'obiettivo che abbiamo davanti? È quello di vivere Cristo. Il nostro obiettivo è quello. Oggi, Signore, io desidero che sia Tu a vivere al posto mio sempre più spesso. L'obiettivo che abbiamo è quello di essere sempre più spesso in comunione con Lui, dipendenti da Lui, alla Sua presenza. Ebbene, la morte non è altro che il raggiungimento pieno di questo obiettivo, è la soddisfazione di questo desiderio in pienezza, è ottenere in pienezza ciò per cui viviamo. Quindi non dobbiamo temerla. Ecco perché l'Apostolo in Filippesi affermava: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. È un guadagno perché quando moriremo ci troveremo finalmente alla presenza costante del Signore. Saremo con Lui nella gioia eterna. Lo contempleremo. Sapete, la beatitudine di cui si parla a proposito dei santi riguarda proprio la possibilità di contemplare Dio. E noi lo contempleremo faccia a faccia. Gustando la comunione piena con Lui, senza che la carne interrompa in alcun modo questa relazione. Finalmente, finalmente, fratelli, perché sappiamo tutti noi la battaglia della fede che abbiamo contro la carne, che si insinua in continuazione quando noi dipendiamo dal Signore e cerchiamo di permettergli di vivere attraverso di noi. In Apocalisse è scritto: tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E ancora, la morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Viene detto in Prima Corinzi. Un'ultima considerazione a proposito della morte. C'è una morte che noi dobbiamo continuare a temere, fratelli, e che ha sempre a che fare col peccato. Ricordate, abbiamo letto la parola, il salario del peccato è la morte. Ed è una verità che rimane tale in eterno. Ogni volta che noi pecchiamo, e questo purtroppo finché saremo in vita ci accadrà, anche se sempre meno se impariamo a farci sostituire dal Signore, sempre meno spesso, ecco. Quando pecchiamo noi assistiamo come all'interruzione del rapporto col Signore. Un'interruzione che cessa nel momento in cui noi facciamo valere il sangue versato per noi. Però un peccato volontario, reiterato e inconfessato ci può portare ad avere un tempo lungo di assenza di comunione col Signore. E quindi è un genere di morte, è una specie di morte, una morte spirituale. Non sto dicendo la perdita della salvezza, che nessuno più ce la toglie per grazia, ma se qualcuno è in una condizione, in un peccato reiterato, che non confessa, può essere in una situazione di questo genere, cioè spiritualmente non sentire più la presenza del Signore. È una specie di pausa del rapporto personale con Lui, che bisogna stare attenti, va al più presto ripristinato facendo valere il sangue, quindi accostandosi al trono della grazia, come sappiamo, e confessando la colpa e ritirandosi dal male, naturalmente. Se non confessiamo, ravvedendoci, allontanandoci dal peccato, possiamo rimanere a lungo in questa specie di morte spirituale, durante la quale siamo facile preda del nemico delle nostre anime, che ci vuol portare sempre più lontano dal Signore e ci vuole distruggere. Ecco che cosa ci può accadere. Il nostro stato d'animo può diventare negativo. Perdiamo di vista il vero scopo della nostra vita. Ritorniamo a inseguire gli obiettivi mondani. Abbiamo sempre meno desiderio di pregare il Signore, di stare con i fratelli, di essere presenti ai culti, di leggere la scrittura, ed ecco che ci coglie l'ansietà, la paura, e possiamo giungere alla depressione, arrivare a pregiudicare anche il buon andamento delle relazioni più importanti, come il rapporto col coniuge o coi figli. Vigiliamo, fratelli, stiamo attenti di non cadere in questo errore dove ci vuol condurre il nemico, perché ci vuol far stare in quella condizione di morte spirituale lì. Facciamo valere il sangue, torniamo da Gesù. Col Signore si può ricominciare da capo in ogni momento. Le sue misericordie si rinnovano ogni mattina. Allora siamo vigilanti, che il nostro cielo sia sereno, come sempre ci diciamo. Non ci siano delle nubi, non ci sia niente di confessato. E in questa maniera possiamo godere appieno della comunione con Lui ed essere pronti per il ritorno del nostro Signore, al riparo dalle insidie del nemico, vittoriosi. Benediciamo il Signore.